Allora, inizio velocemente con l'appello dei ragazzi. Battaglia Bianca.
Presente.
Bellandi Emma.
Presente.
Bettini Giacomo.
Presente.
Bini Laura.
Presente.
Blai Jessica.
Presente.
Cangioli Federico.
Presente.
Cantini Lorenzo.
Presente.
Cecconi Bianca.
Presente.
D'Aloia Samuele.
Presente.
Di Pasquale Francesca.
Presente.
Donzelli Lidia.
Presente.
Fiesoli Eva.
Presente.
Galardelli Giorgio.
Presente.
Grazzini Emanuele.
Presente.
Leisman Edward.
Presente.
Lee Diego.
Presente.
Lupo Gabriele.
Presente.
Molta Pietro.
Presente.
Ugana Tommaso.
Presente.
Palmieri Matteo.
Presente.
Piccolo Lucrezia.
Presente.
Polimeni Sara. Assente per ora. Spina Ginevra.
Presente.
Tiger Francesca.
Presente, però sono
Sì,
Elisa.
Elisa, che tutte le volte noi lo sbagliamo, vero Elisa? Ora ce lo ricorderemo prima della fine della legislatura. 13 Giada.
Presente.
E Wojtek Marianna.
Presente.
Allora, buongiorno anche a tutti i ragazzi e le ragazze, gli studenti presenti dei vari parlamentini, rappresentanti, classi. Buongiorno davvero a tutti. Voglio prima di tutto ringraziare non solo voi, ma gli insegnanti che vi hanno accompagnato e che anche più tardi vi accompagneranno in piazza. Come sapete, oggi è un giorno importante, perché oggi è un giorno dove in tutta Italia si ricordano quelle che sono i nomi e cognomi, le storie delle vittime di mafia, e quindi per noi oggi era importante, come Consiglio Comunale dei Ragazzi, organizzare non solo questo momento importante alla presenza del dottor Chinnici, ma soprattutto quello di consentire a voi tutti non solo di partecipare alla manifestazione, che è un momento naturalmente importante, ma quello di fare una riflessione su quelli che sono i temi naturalmente legati alla mafia, anche sul nostro territorio, ragazzi, perché di questo si parla. Però in questo contesto, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, dove, come spiegava il dottor Chinnici poco fa, i ragazzi rappresentano non solo se stessi, naturalmente come consiglieri comunali, ma rappresentano tutti quegli istituti comprensivi della città dove quotidianamente i ragazzi studiano e stanno insieme, ed è giusto che, come dire, i propri rappresentanti facciano un po' di riflessione anche con i propri organi di rappresentanza. All'interno delle loro scuole ci sono dei parlamenti, ci sono dei gruppi che si ritrovano, che hanno fatto approfondimento. Infatti i ragazzi del Consiglio Comunale sono qui perché in questi mesi hanno letto e fatto un approfondimento sul libro del padre di Giovanni Chinnici, che è Rocco Chinnici, che è stato un giudice, un magistrato ucciso dalla mafia. Poi questo è un racconto naturalmente reale, e abbiamo la fortuna di avere anche il figlio che ci racconterà cosa vuol dire non solo vivere in un territorio dove dopo saremo in una piazza a rammentare tantissimi nomi, purtroppo, di persone uccise dalla mafia, ma avete l'opportunità e la fortuna di poter dialogare con un familiare. Quindi la memoria come testimonianza, ma anche come momento importante di riflessione per questi ragazzi, e quindi aver fatto con loro, con i loro studenti, con i loro insegnanti, questo approfondimento su questo libro, che è una delle purtroppo tante storie delle vittime di mafia. Oggi in questo Consiglio Comunale vogliamo fare un ulteriore approfondimento, e quindi non solo avremo la possibilità di dialogare con il dottor Chinnici, ma anche poi, come sapete, non so, di porgli anche delle domande e delle riflessioni, che forse è il momento più importante, no? Quindi dovete sentirvi liberi, nel vostro ruolo anche di consiglieri comunali, di porre delle domande, perché questo è un po' il compito che avete da rappresentanti di un'istituzione importante come quella del Consiglio Comunale dei Ragazzi di questa città. Io lascerei per un saluto la parola al nostro assessore Santi e poi al dottor Chinnici. Prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti, grazie di nuovo. Ringrazio il dottor Chinnici subito per averci dato la possibilità di essere qui con lui e per ascoltarlo. Ringrazio voi ragazzi e ragazzi e i vostri insegnanti, i vostri dirigenti scolastici che ci hanno permesso oggi di fare questa marcia della legalità nella nostra città. Guardate, è la seconda che facciamo. La prima l'abbiamo fatta nella legislatura precedente, sempre con il sindaco Biffoni, e era quella regionale. Eravamo molti, moltissimi, oltre 3.500. Oggi è, secondo me, più importante e più bella, non perché si stia facendo una gara, ma perché è partita da voi, è partita dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, è partita da un liceo della nostra città e le scuole hanno aderito più o meno tutte. Per noi è importante, guardate, lo accennava poc'anzi il Presidente, oggi Don Ciotti con Libera è a Roma, con quasi con moltissimi comuni, diciamo così, che lottano contro le mafie. Guardate che la mafia, e poi il dottor Chinnici lo dirà sicuramente meglio e con più consapevolezza di me, non stragi ne fa molte, molte meno, comunque fa molte meno stragi di quelle che noi purtroppo abbiamo vissuto, anche se molto giovani, ma che abbiamo vissuto. La mafia si insinua, la mafia non è solo più un problema del sud, la mafia è purtroppo presente in tante, in tantissime articolazioni dei nostri territori. E allora oggi, ieri sera più che altro, Don Ciotti faceva un ragionamento interessante. Intanto diceva che più o meno all'incirca l'80% delle vittime di mafia, dei familiari di vittime di mafia, non tutte hanno avuto giustizia piena. Ora, io non ho avuto tempo di verificare questa cosa, ma Don Ciotti di solito non dice le cose a caso. L'altra cosa che dice e che ricorda è che sono morti i giudici, sono morti i magistrati, sono morti gli uomini e le donne della scorta, ma sono morti anche ragazzi e ragazze, bambini, bambine, donne che passavano, erano lì. Qualcuna è morta con il bambino che le portava a scuola, i bambini li portava a scuola e la macchina è esplosa, la sua di macchina e non quella del magistrato a cui era destinata la bomba. Quindi la mafia uccide e non guarda in faccia a nessuno e non ha guardato in faccia a nessuno. Essere in piazza anche per noi e per voi che siete giovanissimi vuol dire metterci la testa, il cuore e la faccia. Noi tutti i giorni siamo chiamati a decidere da che parte stare. E guardate, stare da una parte o dall'altra non è uguale. Girarsi da una parte o dall'altra non è uguale. Quindi essere qui, essere poi fuori, non è semplicemente cantare o urlare degli slogan, che è abbastanza facile. È leggerli con attenzione, anche quando saremo da soli e da sole, raccontarlo magari ai propri genitori, e poi fare una scelta di testa, di cuore, di faccia. E guardate, è una scelta che non è né scontata, né facile, né banale. Quindi, rinnovando il mio ringraziamento alla vostra partecipazione, io ascolto volentieri quello che avrete da chiedere e le vostre riflessioni sul libro che avete letto e ascolto molto volentieri quello che il dottor Chinnici ci dirà, perché tutto quello che loro riescono a testimoniare per noi è molto prezioso. Grazie davvero per tutto questo che mi date possibilità di vivere.
Buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto a voi ragazzi. Io ragazzi sono particolarmente contento e onorato di essere oggi qui davanti al Consiglio Comunale dei Ragazzi di Prato. Di questo ringrazio prima di tutto il Presidente del Consiglio, il Presidente Gabriele Alberti, per l'invito che mi ha rivolto. Ringrazio tutti i vostri insegnanti, perché ecco, so che voi avete letto il libro, so che vi siete impegnati per conoscere i temi di cui si è parlato e di cui parleremo. So che dietro appunto il vostro impegno c'è quello dei vostri insegnanti che sono qui, che ringrazio, e consentitemi anche di rivolgere un ringraziamento particolare alla professoressa Rametta, che ha fatto un po' da tramite con il Consiglio per invitarmi qui oggi. Vi porto anche i saluti, e sono saluti, credetemi, molto sentiti e affettuosi del presidente onorario della Fondazione Rocco Chinnici, che è il generale in pensione della Guardia di Finanza, Antonio Rametta, che mi ha raccomandato di porgervi i suoi affettuosi saluti. Io, ecco, più che parlare vorrei ascoltare voi, perché so che insomma avete fatto un lavoro, ci sono delle vostre riflessioni sul tema della mafia. Siamo a Prato, è una città distante, fisicamente distante dalla Sicilia, è una città come tutte le città italiane che comunque, ecco, ha vissuto anche delle stagioni difficili, complicate, e come è stato detto è vero che la mafia ha origini in Sicilia, ma ha le origini, le radici, è poi una associazione criminale che si è espansa in tutta Italia insieme alle altre forme di criminalità del sud, e quindi ecco, ciascun italiano deve conoscere, deve sapere quali problemi queste associazioni criminali hanno creato nel nostro paese, i fatti drammatici di cui si sono rese responsabili, qual è oggi la realtà, che oggi è molto diversa dai tempi in cui, ecco, sono avvenuti i fatti. L'uccisione di mio papà risale, pensate, a più di 40 anni fa, al 1983. Oggi la mafia ha una dimensione diversa, magari ne parleremo. Non, però ecco, il fatto che, come è stato detto dall'assessore, non ci siano più fatti drammatici di sangue non significa affatto che le mafie, come si dice, siano state debellate, non siano più presenti. Semplicemente hanno cambiato le loro strategie, hanno cambiato le loro dinamiche, perché hanno compreso che sfidare militarmente lo Stato, cosa che la mafia, lo sapete, credo, ha fatto negli anni 80 e 90 e negli anni 70 anche, era una strategia perdente, e per questo l'ha abbandonato. Non è che è diventata più buona, ha capito che mettere il tritolo nelle strade delle nostre città alla fine avrebbe provocato, come ha provocato, una reazione forte dello Stato. Bene, io, ecco, più che parlarvi, come vi dicevo, vorrei che foste voi a parlare con me, e quindi, ecco, concludo subito questa mia breve introduzione e vi passerei la parola. Naturalmente io sono qui, spero di riuscire, ecco, a darvi dei chiarimenti, se ci sono dei dubbi e le vostre impressioni, mi fa molto piacere ascoltarli. Intanto vi ringrazio di avermi ascoltato fino a questo momento.
Allora, lascerei allora a questo punto la parola ai ragazzi, così anche per dialogare, magari due o tre ragazzi alla volta, così almeno cerchiamo di organizzarci al meglio per poter consentire al dottor Chinnici di rispondere. Allora inizierei da Battaglia Bianca.
Come hai vissuto l'adolescenza considerando il lavoro che faceva suo padre?
Facciamo sì, due o tre. Perfetto.
Hai altre domande o...
Faccio altre.
Sì, fai pure.
Dopo la morte del padre, hai cominciato ad odiare il lavoro da magistrato? Perché si parla sempre meno di mafia?
Parto dalle risposte.
Oh, Brea. Sì.
Sì, cercavo di segnare per non dimenticare i punti, però cercherò di seguire la tua domanda. Allora, io negli anni in cui mio papà ha svolto il suo lavoro, ero bambino prima, adolescente poi, e ecco, ragazzo, giovane ragazzo, quando papà è stato ucciso avevo 19 anni, quindi in qualche modo forse ecco il periodo più importante del suo impegno lavorativo coincideva con gli anni del mio liceo, della scuola superiore. E qui andiamo un po' su un aspetto, ragazzi, che è un aspetto personale, individuale. Io nello scrivere il libro, che poi è un flusso direi quasi totalmente spontaneo di ricordi che partono appunto dalla mia primissima infanzia fino ad arrivare alla giovinezza, in realtà descrivo una mia esperienza totalmente personale e in qualche modo, anche se sono passati tanti anni, per cui rivissuta da uomo maturo, ahimè più che maturo, è pur sempre il frutto di ricordi che partono dall'infanzia. Allora, qui dobbiamo mettere a fuoco un aspetto personale della figura di mio padre che è stato importantissimo per me. Lui svolgeva questo lavoro in anni molto diversi da quelli di oggi, anni in cui, ve lo dicevo prima, la mafia era molto violenta, molto forte e molto forte militarmente. Quindi anche se mio papà aveva la scorta e aveva anche una buona scorta, sapeva che poteva essere ucciso, lui lo sapeva. Ed infatti poi è stato ucciso. Così come lo sapevano anche gli altri, e ragazzi non dimentichiamo che anche gli altri magistrati, e non solo i magistrati, tutte le persone che in quegli anni avevano la forza e il coraggio di contrastare la mafia, lo facevano sapendo, nella consapevolezza, sapendo che potevano essere uccisi, io direi in qualche caso, ed è il caso mio papà, non che potevano essere uccisi, che sarebbero stati uccisi. E c'è una bella differenza, perché una cosa è sapere di rischiare la morte, una cosa è sapere che facendo una certa attività sarò ucciso, non forse mi uccideranno, sarò ucciso. Nonostante questo, mio padre ha avuto la forza, in famiglia, con i suoi amici, di vivere questa consapevolezza di questo rischio estremo con una naturalezza e con una serenità totali. Cioè lui faceva le sue giornate, faceva la sua vita tutti i giorni così come la faceva con noi familiari, con la massima naturalezza, serenità. Sin dai primi anni della mia vita, considerate che mio papà ebbe la scorta per la prima volta nel 1971, io nel 1971 avevo 7 anni, ero un bambino. Eppure mio papà non mi nascose, mi spiegò, per come ovviamente nei termini con i quali si può spiegare un bambino di 7 anni, però mi spiegò in maniera reale che lui correva, che c'erano dei cattivi che lo volevano, gli volevano fare del male e che lo volevano uccidere. Quindi, come dire, questa consapevolezza del rischio ci ha sempre accompagnato, uso il plurale perché mi riferisco a me e ai miei familiari, però in un clima di massima serenità. E questo è stato un elemento di grande forza di mio padre. Guardate, una forza che, va bene, si dice nasce dal coraggio, in realtà nasce, ragazzi, dalla consapevolezza di lavorare per dei valori importanti. Alle volte i valori sono più importanti della stessa vita. Voi siete ragazzi, siete giovani. Io faccio un esempio semplice. Quando un papà o una mamma vedono che il proprio figlio corre un pericolo, per esempio sta per essere investito da una macchina, per ipotesi, speriamo che non succeda mai, cosa fanno? Si buttano, no? Per salvarvi. E si buttano anche se rischiano la vita, non è che dicono, no, aspetta, siccome rischio la vita faccio andare avanti mio figlio, muore lui. Non lo fanno. E sapete perché non lo fanno? Non perché sono degli eroi, come mio papà non era un eroe, era un uomo come tanti, però ci sono dei valori, in questo caso, nel caso di mio padre, era la libertà, la democrazia, ora d'altro ci arriviamo, che sono alle volte anche più importanti della stessa vita, e allora un uomo, una donna, devono essere anche capaci in determinate condizioni di rischiare la propria vita per difendere dei valori che sono anche più importanti della vita. Vedete, io ho saputo perché mi è stato detto quando sono stato invitato, però ora mi rendo conto di questo esercizio importante di democrazia che fa la città di Prato con l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Perché vedete, ragazzi, voi siete protagonisti di un esercizio di democrazia che è importantissimo. Voi Consiglio Comunale dei Ragazzi, voi siete la democrazia. E vedete, mio papà in effetti si impegnava fino all'estremo sacrificio per difendere dei valori che sono dei valori democratici, cioè quello che voi siete qui oggi. Perché la mafia, tutte le forme di criminalità e di violenza, sono profondamente antidemocratiche. Quindi difendere la democrazia, fare quello che fate voi oggi, voi non è che siete qui a fare gli eroi, no, non è che siccome fate parte del Consiglio Comunale siete degli eroi, no, però siete un esercizio già pratico, già voi, ecco, da ragazzi credo di scuole medie siete, no? Delle scuole medie, voi esercitate già una facoltà importante della democrazia, che è quello di avere dei rappresentanti che poi portano avanti le istanze dei cittadini e della popolazione. E questi sono i motivi per cui mio papà, torno alla tua domanda, anche, ecco, se faceva un lavoro che in quel momento era rischioso, però lo faceva con la serenità di chi sa di fare una cosa giusta. Poi io non mi sono appuntato alle tue domande perché non avevo il foglio, quindi se me le ripeti mi...
Dopo la morte del padre, ha cominciato ad odiare il lavoro da magistrato?
Poi c'era un'altra?
Perché si sente sempre meno parlare di mafia?
Una domanda è personale e l'altra no, entrambe sono molto interessanti. No, non ho affatto odiato. Guarda, il lavoro di mio papà amava moltissimo il suo lavoro, la sua professione, e lo ha fatto amare anche a noi figli. Pensa che, anche se, come succede a tutti i papà e a tutte le mamme che lavorano molto, generalmente i figli odiano il lavoro dei genitori, perché per un motivo semplicissimo, perché li tiene lontani dalla famiglia. Un'altra grande capacità di mio papà, e anche qui andiamo un po' sugli aspetti personali, individuali, era quella di essere sempre molto vicino a noi figli, anche se materialmente noi non lo vedevamo, lui lavorava tutto il giorno e quindi non lo vedevamo, però era sempre presente. Io ero un ragazzo, devo dire, molto indipendente, ma nonostante questo sapevo sempre di poter contare su mio padre, cioè sul suo aiuto, sui suoi consigli e sulla sua anche forza, capacità di sostenere. E ecco, quando si ama l'amore, ragazzi, è una cosa contagiosa, è una cosa bellissima e contagiosa. Quindi quando si ama qualcosa, e quando, per esempio, anche per il lavoro è così, quando si ama il proprio lavoro si ha anche la capacità di farlo amare alle persone che ci stanno accanto, ma è quello, non so se ne parleremo, che è successo con i suoi giudici, i giudici del pool antimafia, perché Rocco Chinnici creò il pool antimafia e chiamò a farne parte, lo dico molto rapidamente, magari poi ci torniamo, chiamò Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a farne parte, e loro iniziarono a amare quel lavoro, che era un lavoro difficile, un lavoro rischioso, proprio perché papà amava talmente il suo lavoro, lo faceva anche in modo molto allegro, una cosa che sfugge, no? Era un uomo molto allegro ed era allegro anche al lavoro, quindi trasmetteva questa carica di forza, di allegria. Quindi no, non solo non l'ho odiato, ma lo consideravo e lo considero tuttora il lavoro, la professione di magistrato, come una delle più belle, non soltanto in termini individuali, ma anche in termini sociali, di ruolo che il magistrato svolge. L'altra domanda È una domanda molto interessante. Tu mi hai chiesto, ed è una domanda invece che non è di carattere individuale, ma è collettiva, perché si parla molto meno di mafia? Guarda, la risposta è semplice. Si parla meno di mafia perché la mafia, come ho detto un po' all'inizio, ha fortunatamente ha abbandonato quelle strategie violente, drammatiche, che aveva negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90. Lo sapete, è arrivata fino a qui a Firenze con gli attentati del 93. È chiaro che questi sono dei fatti eclatanti che riempiono le pagine dei giornali, riempiono le testate dei telegiornali, internet e quant'altro. La mafia ha abbandonato queste strategie. Il discorso ha una sua complessità, non so se avremo il tempo di affrontarlo, però per rispondere alla tua domanda, questo è il motivo per cui si parla meno. Però attenzione, perché se è vero che la mafia ha abbandonato le strategie stragiste, violente, e questo è un fatto assolutamente positivo, non c'è dubbio, è però vero che la mafia è tornata ad avere, perché la natura della mafia, ragazzi, non è quella di mettere le bombe, è quella di penetrare in maniera occulta, nascosta, l'economia, la politica, soprattutto la politica locale. Allora voi, se magari qualcuno di voi un po' attento giocando su internet vede ogni tanto commissariato il consiglio comunale, la giunta del comune commissariato, allora queste sono le manifestazioni di oggi della capacità della mafia di penetrare nel mondo dell'economia e nel mondo della politica. Ed è un fenomeno meno grave sotto il profilo dell'ordine pubblico, sicuramente, perché è chiaro che infiltrare un consiglio comunale è meno grave che mettere una bomba e saltare in aria 10 persone, però ha una sua pericolosità sociale ed è un fatto insidioso perché si vede meno, no? Allora io ogni tanto mi diverto sui luoghi comuni, no? Allora, se qualcuno di voi dovesse disegnare un mafioso, sicuramente lo disegnerebbe con la lupara e con la coppola, e il mafioso di oggi non ce l'ha, per la verità non l'aveva neanche allora, però il mafioso di oggi non ce l'ha la lupara e la coppola, è uno che si presenta come me con un bel abito scuro, una bella cravatta, potrebbe essere un manager, potrebbe essere un professionista, potrebbe essere un amministratore locale, è una persona che si fa fatica a capire che è un mafioso, perché alle volte non è neppure un mafioso, è uno che però porta avanti gli interessi della mafia. Ecco perché, proprio grazie per la domanda, una cosa che dovete fare voi ragazzi è quella di sapere, non più di questo, semplicemente sapere che la mafia non è solo quella, anzi non è più quella che mette le bombe, è una mafia spesso invisibile, spesso difficile da individuare.
Allora io andrei allora per scuole, che forse è meglio. Ora ho le Cironi con Bellandi Emma e Morta Pietro. Lascio le domande, prima a Emma e poi a Pietro, va bene? Prego.
Tenendo conto che l'adolescenza è un periodo in cui un ragazzo cerca spensieratezza e libertà, com'è stato viverla con una lente di ingrandimento, forse indesiderata, sulla propria vita, con una scorta continuamente alle spalle a causa del lavoro di suo padre? Avrebbe mai desiderato un'adolescenza più leggera o più facile da capire e accettare?
L'altra domanda? Ci sono queste? Perfetto.
Beh, anche questa è una domanda personale. In realtà, vi ho detto prima, un po' mio padre, un po' il fatto che gli uomini, direi i ragazzi delle scorte, erano molto più vicini a me. Allora faccio un breve distinguo per farvi capire meglio. La prima volta che mio papà ebbe la scorta, come vi ho detto, io avevo 7 anni, e per me era un gioco, una cosa divertentissima, anche perché io da sempre sono stato appassionato di macchine. Questi avevano una macchina che voi potete vedere nei film antichi o nelle riviste di auto storiche, avevano una Giulia Alfa Romeo che negli anni 70, non la Giulia attuale, quella degli anni 70, che in quegli anni era una macchina bellissima. Io ero un bambino. Per me la cosa più divertente, quando ci riuscivo, era quando mi concedevano di mettermi nella macchina con i carabinieri e andare in giro. Dico, io mi sentivo anch'io un piccolo carabiniere, perché da bambini le cose si vivono in un certo modo. Quindi in questo primo periodo per me la scorta non era un fatto negativo, era un fatto divertente, no? Io coglievo soltanto la parte divertente di questo fenomeno. Poi mio papà tornò ad avere la scorta, per molti anni non l'ebbe più, tornò ad averla nel 1980. Io nel 1980 avevo 16 anni e lì invece la mia reazione fu completamente diversa, proprio perché, essendo più grande, capii subito che era una privazione della libertà. Paradossalmente, ragazzi, la scorta è vero che, certo, ti dà sicurezza, ti protegge, però ti priva della libertà, perché sei sempre costretto ad andare in giro dentro una macchina blindata, non puoi fare una passeggiata come quella che ho fatto io stamattina per venire qui sotto un cielo bellissimo. Sembrano delle cose stupide, ragazzi. Voi, se siete abituati a passeggiare sotto il cielo azzurro della vostra città, non capite che è una cosa preziosa, lo capite quando non potete più farlo. E allora a un certo punto mio papà, e di riflesso anche un po' noi familiari, ci siamo resi conto che le cose normali, andare a mangiare una pizza con gli amici, andare a fare appunto una passeggiata, andare a prendere il caffè al bar, credo che qui si usi come si usa da noi, una specie di rito, non lo puoi più fare. E allora questa cosa è una fortissima privazione di libertà. Io la seconda volta che papà ebbe la scorta, avevo 16 anni, lo racconto anche nel libro, ho litigato con lui, anche perché in quel periodo ci parlavamo poco, perché l'adolescenza è un periodo difficile per tutti. Mio papà non me lo disse prima che avrebbe avuto di nuovo la scorta. Io l'ho scoperto vedendolo un giorno arrivare con la macchina della scorta e mi arrabbiai tantissimo. Poi ho capito, poi ci siamo spiegati, poi anche in quel caso i ragazzi della scorta erano alle volte poco più grandi di me, erano ventenni, io avevo 16 anni, sono diventato amico anche con loro, perché poi spesso con gli uomini delle scorte si crea un rapporto che va ben oltre il lavoro, si diventa amici. Quindi poi dopo, metabolizzato il primo momento, per me diventò anche questa un'occasione alle volte anche di divertimento, andavamo in piscina insieme, facevamo cose insieme, però in realtà mio papà soffrì moltissimo del fatto di non poter, per esempio, più passeggiare. Ecco, la domanda era sulla spensieratezza. No, non ha inciso sulla spensieratezza, assolutamente no. Ma ha inciso moltissimo, per esempio, sulle abitudini familiari, perché noi, che eravamo una famiglia, insomma, tradizionale, c'era la classica scampagnata della domenica, quella non si faceva più, perché mio papà non voleva gravare la domenica sugli uomini della scorta, allora rimaneva a casa e non si facevano più queste che sono delle cose normali. Quindi, come dire, non ha inciso, ecco, sulla mia adolescenza. Io sono stato un adolescente come tutti e devo dire, anzi, ricordo con particolare piacere la mia giovinezza e la mia adolescenza. Invece ha inciso molto la scorta proprio sulle dinamiche familiari, perché noi certe cose non potevamo più farle, tipo, ecco, la scampagnata, l'uscita, la passeggiata con mio padre.
Allora io avrei poi Bettini Giacomo delle Don Milani e Cecconi Bianca. Ora prima Giacomo e poi Bianca, ora non so come siete messi d'accordo. Prego.
Dopo la morte di suo padre, ha mai avuto il pensiero di nascondersi per paura della mafia?
E come ha avuto l'idea di scrivere il libro?
Allora, nascondermi mi fa quasi sorridere. Una cosa che non c'è mai stata nella nostra famiglia, anche nei momenti di grande rischio, è stata la paura. Quindi, come dire, abbiamo sempre, tutti noi familiari, mio padre come protagonista della vicenda e noi in qualche modo come comprimari, come suoi familiari, non abbiamo mai avuto paura. Devo dire, non abbiamo neanche mai limitato particolarmente le nostre abitudini, i nostri spostamenti, al netto di quelli oggettivi che vi ho spiegato prima, delle limitazioni oggettive che vi ho spiegato prima, per via di questo rischio. Quindi, anzi, io devo dire che ho sempre camminato, come dire, anche un po' orgoglioso di questa, quasi anche un po' stentando l'orgoglio di essere il figlio di un uomo che, a prescindere dal suo ruolo, non solo perché è magistrato, ma di un uomo che stava affrontando con molto coraggio e con molta forza questo rischio e questo oggettivo pericolo che correva, in un momento in cui la città Palermo non aveva questa stessa forza e questo stesso coraggio. Per cui questo per me, devo dire, è sempre stato un elemento invece di orgoglio, altro che, diciamo, l'opposto proprio, direi, che la paura e la voglia di nascondersi. E questo riguarda, diciamo, anche qui un aspetto personale che poi comunque negli anni mi ha un po' accompagnato, ed è lo stesso orgoglio con cui, devo dire, io ho sempre un po', andando in giro, poi il mio lavoro mi ha consentito negli anni e mi consente tuttora di, ecco, confrontarmi un po' con tutto il resto del paese, dell'Italia, e devo dire, io sono sempre andato orgoglioso del mio essere siciliano e di aver appartenuto a questa Sicilia, perché ritengo che sia una parte della popolazione siciliana che ha saputo reagire a una piaga importante che pure ha origine nella nostra terra. Quindi è una delle profonde contraddizioni della Sicilia. La Sicilia è stata la patria dei più grandi mafiosi ed è stata la patria dei più grandi antimafiosi. E poi l'altra domanda riguardava il libro. Io neanche lo so bene come mai ho deciso di scrivere questo libro. So che la casa editrice, per la verità, mi aveva da tempo proposto la scrittura di un libro sulla storia di mio papà, sul periodo in cui io avevo vissuto con lui, ed era una cosa che io non avevo accettato fino a un certo momento, ma non l'avevo accettato per motivi anche pratici, perché avendo un lavoro che purtroppo mi impegna molto, temevo di non trovare il tempo, ma forse questo in realtà era un alibi con me stesso. C'è stato un momento in cui poi, senza rifletterci in modo particolare, ho deciso di fronte, ecco, all'ennesima telefonata, ho deciso di accettare. Non c'è stato un motivo particolare, probabilmente era arrivato il momento considera che io ho appena compiuto 60 anni, quindi ero alla soglia dei miei 60 anni, quindi un'età, direi, molto più che matura. Ho firmato il contratto e subito sono stato preso dal panico, perché io faccio l'avvocato, quindi so scrivere, ma so scrivere altre cose, so scrivere atti giudiziari, so scrivere contratti, non ho mai scritto un libro. Mi ha aiutato moltissimo la memoria, perché il primo episodio che avevo in mente, che poi, per chi ha letto il libro, è un episodio, ecco, a cui sono molto legato, che riguarda il giornalista Mauro De Mauro, è quello che in qualche modo avevo in mente, che ho scritto di getto. Dopodiché si è dipanato in questa specie di filo di Arianna della mia memoria. Per cui, dico scherzando, io sono molto mattiniero, la mattina salivo sulla macchina del tempo, scrivevo tutta una serie di pagine, molto fortunatamente sono molto veloce sulla tastiera del computer, e devo dire che la scrittura è stata veramente brevissima e anche molto bella, perché mi ha consentito di ripercorrere tutta una parte importantissima della mia vita e della mia esistenza. Quindi Devo dire, non c'è stata una motivazione particolare, forse, ecco, la domanda è perché non l'ho scritto prima, ma non lo so, le cose devono avere anche un loro momento, un loro tempo, specialmente quando, come in questo caso, riguardano una serie di profili, come dire, intimi o comunque se non intimi, molto, molto personali.
Avrei Bini Laura e Li Diego della Mascagni.
Salve, sono Laura Bini e sono qui con Li Diego e gli altri 12 ragazzi del Parlamentino delle scuole Buricchi. Nel suo libro lei, oltre ad affrontare il tema della mafia, affronta anche il tema della quotidianità e dei valori che suo padre le ha trasmesso. Quali di questi valori ha trasmesso a sua volta ai suoi figli e in che modo? Grazie.
Ci sono altre domande?
Sì, allora, questa è una domanda che mi mette un po' in crisi, in verità, perché io non riesco mai a sintetizzare quali sono i valori o gli insegnamenti che mio papà e mia mamma hanno dato a me e alle mie sorelle, perché sono tanti e sono diffusi, non c'è che, no, come dire, ecco, non c'è mai stato un discorso sul valore della libertà o più il valore della democrazia o il valore della famiglia o qualsiasi altro valore. In realtà si apprende dai propri genitori più da quello che fanno che da quello che magari ci dicono, no? Tutti noi, ho avuto la vostra età, figuratevi se non sono stato ripreso perché studiavo poco, ripreso perché ero sempre in giro, ripreso perché mi vestivo male, ripreso perché... Allora, tutte queste cose che sono un po', come dire, le prediche, no? Che i genitori fanno ai figli e che io ho avuto, ho ricevuto, ho subito, ma in realtà è stato l'esempio quello che mi ha trasmesso una serie di valori e nello stesso modo io ho un figlio, c'ha 16 anni e mezzo, si chiama Rocco e anche lui non vuole studiare, anche lui si veste male, anche lui è sempre in giro, anche lui normale e io gli dico studia, ma so che non serve, so che è importante che lui abbia un esempio che io spero che il mio, quello di mia moglie, siano degli esempi positivi e che siano in linea con quei valori in cui credo e quei valori che appunto sono quelli che mi sono stati trasmessi. Poi i tempi cambiano, quindi in qualche modo i valori vanno anche, come dire, calati, adattati ai tempi. Però non c'è, ecco, è un insieme di valori. Però io ti voglio rispondere lo stesso. Allora, se io dovessi appunto dare una risposta secca, secca alla tua domanda, io credo che forse il termine nel quale io sintetizzerei, quindi non dico che sia l'unico o il valore più importante, però il termine nel quale io sintetizzerei la risposta è il termine libertà, libertà, indipendenza. Dove ovviamente, ragazzi, per libertà io non intendo dire uscire e fare tardi, anche quella è una forma di libertà di cui non bisogna abusare. Mi riferisco soprattutto all'indipendenza di pensiero, alla indipendenza nel decidere, nello scegliere, nel valutare. Vedete, voi avete uno strumento strabiliante che io alla vostra età non avevo, che si chiama web, che si chiama internet. Allora, se io non so una cosa, io ora alla mia età, cosa faccio? Wikipedia, internet, cerco delle risposte e le trovo. Il problema qual è? Quello che c'è su internet è vero, non è vero, non si sa. Bisogna verificare, bisogna cercare di capire se le informazioni diffuse di cui voi oggi siete ricchi e che invece io quando avevo la vostra età non avevo, bisogna essere capaci di valutare, capire se sono delle cose vere, se sono delle fandonie e valutarle con la propria mente. Allora, tornando ai miei tempi in cui questi strumenti non c'erano, Io credo che il valore più importante è proprio quello di una indipendenza di pensiero, cioè cercare di guardare le cose con un occhio critico, ma non critico nel senso negativo, tu hai fatto una cosa e ti dico che l'hai fatta male, quella è un altro tipo. No, critico nel senso di cercare di valutare le informazioni, se sono delle informazioni attendibili, vere, e poi valutarle col proprio cervello, sulla base, ecco, filtrarle con i propri valori, con le proprie scelte di vita, con le proprie tradizioni e con la propria cultura. Questo per me è stato il valore più importante.
Allora, io passerei ora la parola a Blai Jessica delle Puddu, Lupo Gabriele, poi magari chiederei anche a Cangioli Federico delle Mazzoni e delle Mazzoni abbiamo anche Wojtek Marianna. Se mi fate, almeno aggiungiamo, perché poi se sentite iniziano ad arrivare anche i vostri colleghi delle scuole. Prego.
Come mai il padre è stato ricercato dalla mafia?
Puoi ripetere, scusa?
Come mai tuo padre è stato ricercato dalla mafia?
Poi abbiamo Cangioli Federico, sempre poi Mazzone e Puddu, Lupo Gabriele e Wojtek Marianna.
Volevo chiedere come è cambiata la famiglia dopo la morte del padre.
Quelli che ho chiamato, ci sono altre domande?
Volevo chiedere come ci si sente essere figlio di un grande uomo.
Grande uomo. Ci sono altre domande dei ragazzi che ho chiamato? No, prego.
Allora, cerco anch'io di sintetizzare perché capisco che siamo alla fine dell'incontro. Sì, allora, se ho capito la tua domanda, mio papà è stato ucciso, è stato, come dire, era un obiettivo della mafia, perché la mafia era un suo obiettivo e perché, qui devo essere molto rapido, non abbiamo avuto il tempo di parlarne, con la creazione del cosiddetto pool antimafia, cioè questo gruppo di giudici particolarmente capaci, particolarmente, ecco, accomunati da valori come quello dell'indipendenza, della libertà, era una macchina assolutamente devastante nei confronti della mafia, che era una mafia che imperava in quegli anni. Considerate, ragazzi, che per chi di voi ha sentito parlare del maxi processo di Palermo, che è stato il più grande processo alla mafia, siamo negli anni 80, ma il maxi processo di Palermo, anche se parte nel 1986, cioè quando mio papà era stato già ucciso da 3 anni, in realtà ha le sue origini proprio nell'attività istruttoria di mio padre a partire dagli anni 80, quando divenne capo dell'ufficio istruzione. Quindi questo è il motivo per il quale è stato eliminato. Poi mio papà inventò anche le cosiddette indagini patrimoniali, cioè quella fatta sui patrimoni, sulle ricchezze dei mafiosi, e questo consentì anche di fare venire fuori anche i legami tra la mafia e degli ambienti che magari non erano del tutto mafiosi, ma erano ambienti dell'alta economia, della politica. E questo fu la sua condanna a morte da parte della mafia. Qui ci sarebbe veramente tanto da dire, ma non abbiamo il tempo. La famiglia certo che è cambiata, perché mio papà era, anche un po' per la sua straordinaria personalità, era un po', io ho usato, i miei coetanei se la ricordano bene, il titolo di una canzone di Battiato, di Franco Battiato, centro di gravità permanente, cioè era effettivamente il centro di gravità della famiglia, per cui certo che è cambiata, e chiaramente è cambiata in peggio, però soprattutto noi figli, mia mamma purtroppo non ha avuto il tempo, grazie ai suoi insegnamenti siamo riusciti a rifarci una vita, a rifarci una nostra dimensione anche quando lui non c'era più. E io devo dire sempre, è un'immagine, se volete, anche un po' romantica, ma è autentica, io ho sempre, già io in qualche modo ho ricostruito mio padre e lo sento sempre accanto a me, anche se lui è stato ucciso 40 anni fa, grazie anche, devo dire, a questa sua personalità molto forte, molto anche rassicurante, che mi consente, ecco, anche oggi di sentirlo accanto nei momenti più difficili della mia vita e di momenti difficili, ragazzi, poi nella vita di un uomo, di una donna, ce ne sono tanti. L'ultima domanda era come ci si sente essere figli di un grande uomo. Io non lo so se userei il termine grande uomo per mio padre, lo diciamo alle volte anche per comodità espressiva, usiamo il termine eroi quando parliamo delle persone che sono state. No, non sono eroi e non sono neppure grandi uomini, però sono degli uomini che hanno avuto la forza e il coraggio di portare avanti le proprie idee fino in fondo. E questo per me è, come dire, un elemento, credo che si percepisca, soprattutto di grande orgoglio personale, ma non solo. Credo che questi siano quelle persone, quei cittadini, quei concittadini di cui noi dobbiamo andare fieri ed orgogliosi, perché se c'è chi vende morte spacciando droga, se c'è chi si arricchisce sulle spalle degli altri, quindi se ci sono purtroppo dei cittadini che si manifestano in modo negativo, e purtroppo questo avviene, ragazzi, avviene in tutte le società, non è che avviene solo in Italia o solo in Sicilia o solo in Europa, no, avviene dovunque, però a livello collettivo questo è bilanciato dal fatto che invece ci sono delle persone che fanno il proprio dovere e spesso anche con molto coraggio e con molta determinazione. E quindi ecco il motivo, credo, per cui siamo tutti qui oggi, stiamo parlando di Rocco Chinnici, è perché è una di quelle persone che, senza essere un eroe, senza essere neppure direi un grande uomo, però certamente è un esempio per tutti noi cittadini, per poter dire: guarda, questo è stato un buon italiano, un buon cittadino, una persona della quale io, da italiano, da cittadino, nel mio caso anche da siciliano, posso andare fiero e andare orgoglioso.
Allora, ora in ordine darei la parola a Cantini Lorenzo del Gandhi, Fiesoli Eva del Gandhi, Di Pasquale Francesca delle Lippi e Palmieri Matteo. Quindi andate in ordine come vi ho chiamato. Prego.
Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Cantini e vorrei chiedere perché si parla molto di più, cioè più spesso, di Falcone Borsellino rispetto a Rocco, che però ha inventato il pool antimafia?
Gli altri, come ho chiamato in ordine?
Avendo letto il libro, mi ha colpito molto quando lei ha raccontato dell'episodio in cui hanno visto vicino a casa sua un assassino. Cosa ha provato capendo di aver rischiato la vita?
Come si sente a sentir parlare del lato cattivo della sua città? Del lato cattivo della sua città?
E le sarebbe piaciuto seguire la sua stessa strada di suo padre? Grazie.
Allora, sì, per la verità un po' me lo sono chiesto anch'io, perché si parla molto di più di queste due figure che meritano tutta l'attenzione, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che gli viene rivolta, e che in realtà furono, come dire, due discepoli di mio padre, e, come dire, la loro dimensione professionale è derivata da una scelta organizzativa di mio padre e anche dalla loro individuazione, perché soprattutto Giovanni Falcone era in un altro ufficio, era alla sezione fallimentare del tribunale. Ora non abbiamo il tempo per spiegarvi, ma è stato proprio mio papà, Rocco Chinnici, che a un certo punto nel 1980, quando divenne capo dell'ufficio istruzione e aveva bisogno di creare una squadra di magistrati molto bravi, molto capaci per poter affrontare questa mafia super potente, individuò in Paolo Borsellino, che era già all'ufficio istruzione, e in Giovanni Falcone, due dei magistrati di punta che in effetti poi furono i protagonisti della stagione successiva dopo l'uccisione di mio padre. Il motivo c'è, ragazzi, io credo di averlo capito, perché vedete, una cosa che noi non abbiamo detto oggi, perché non c'è il tempo di parlare di tutto, è che quando negli anni 70, nei primi anni 80, la società siciliana non era né consapevole, ma neppure era, come dire, neppure appoggiava il lavoro, anzi al contrario, non solo non appoggiava il lavoro dei magistrati come Chinnici, Falcone e Borsellino, ma probabilmente non era neppure consapevole del rischio che stava correndo. Tant'è che mio padre, anche questo non l'abbiamo detto, fece anche questo per la prima volta una cosa che oggi è diffusa, ma che in quegli anni nessuno faceva. E sapete qual è questa cosa? Iniziò ad andare nelle scuole a incontrare i ragazzi. Praticamente lui iniziò a fare quello che oggi noi stiamo facendo, cioè parlare ai giovani, in quel caso palermitani, siciliani, del problema della mafia e del problema anche della droga, perché poi anche qui ci sarebbe un discorso un po' lunghetto. In quegli anni la mafia si occupava del traffico della droga, ma non come ora, a livello locale, a livello mondiale, globale. Però questo lavoro di incontrare i giovani fu per certi versi ancora più importante del lavoro giudiziario, perché iniziò quel processo di consapevolezza collettiva, di consapevolezza sociale, che poi nove anni dopo, quando vennero uccisi Falcone e Borsellino, che lo sapete sono stati uccisi nel 1992, tra l'altro guarda caso tutte e due con lo stesso metodo riservato a mio papà, addirittura per Paolo Borsellino hanno usato la stessa macchina imbottita di tritolo, una Fiat 126, che nella simbologia mafiosa questo ha un significato. Vi dicevo, in questi nove anni è cambiato l'atteggiamento sociale. È arrivato Don Ciotti con Libera, che poi diciamo è partita dopo come attività strutturata, ma già vi era un movimento di opinione. Vi era un movimento di opinione che induceva la collettività, i giovani, ma un po' tutta la collettività a comprendere l'importanza del lavoro di quei magistrati. Ecco perché quando poi vennero uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel 92, a differenza di quando venne ucciso mio papà nell'83, la città di Palermo nel 92 reagì. E quindi queste due figure sono sempre state in qualche modo l'emblema, il simbolo di una rivolta nei confronti della mafia che non è stata solo istituzionale, ma è stata anche della società. L'altra domanda riguardava il killer Nino Madonia, che venne visto, vi posso dire la data esatta, il 5 dicembre del 1982 nel condominio nel quale io e la mia famiglia abitavamo. Io non ho avuto paura perché noi già convivevamo con il rischio, come vi ho detto, e quello fu anche il periodo in cui c'era la massima percezione del rischio. Voi sapete che a settembre dell'82 era stato ucciso a Palermo dalla Chiesa, il generale dalla Chiesa, quindi già è chiaro che la mafia non si fermava più davanti a niente. Però io lo racconto nelle pagine del libro, ho vissuto quel giorno, che è un giorno particolare perché era il giorno successivo al matrimonio di mia sorella Caterina, quindi come dire, un momento particolare in una famiglia, l'ho vissuto come lo può vivere un ragazzo di 18 anni, io avevo 18 anni, perché in realtà mio papà si preoccupò talmente in quell'occasione, io ero tra l'altro ero fuori quel pomeriggio, ero fuori casa, che quando io sono tornato a casa mi ha rimproverato aspramente dicendo che io avevo fatto tardi, ma io non avevo fatto tardi. In realtà lui si era preoccupato perché temeva che quella presenza di quel killer poteva essere, come dire, indicativa di un attentato non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti di un familiare. Siccome gli altri miei familiari erano a casa, io ero fuori, allora non c'erano i cellulari, quindi lui non aveva come avvisarmi e si preoccupò tantissimo. Quindi anche lì, ecco, c'è un vissuto molto soggettivo, molto personale, e devo dire che da quel momento mio papà ebbe la percezione esatta che era questione di settimane, e in effetti, o di giorni, e in effetti fu così, perché poi quello era effettivamente un sopralluogo preparatorio all'attentato. L'attentato, siamo a dicembre dell'82, avvenne poi nel luglio dell'83, quindi 6-7 mesi dopo. C'era una domanda sul lato cattivo della società. Ragazzi, io l'ho detto prima, c'è sempre in qualsiasi contesto sociale, a tutte le latitudini, c'è sempre chi sbaglia. In quegli anni è chiaro che la mafia aveva raggiunto un livello tale di violenza, di forza militare, di organizzazione, che non era più l'errore del singolo, quello che va a rubare, o lo spacciatore. Lo spacciatore non fa il caso nostro perché ha una rete dietro. Quindi, come vi dicevo prima, sono manifestazioni della società che poi fortunatamente vengono bilanciate da chi invece cerca di, a cominciare dalle forze dell'ordine, ma da tutti i cittadini che cercano di portare avanti il loro ruolo con serietà e con onestà, bilanciano. Quindi, come dire, fa parte del gioco, cioè quando anche voi, non ci vuole molto, sarete degli adulti, incontrerete nel vostro percorso di vita le persone che sbagliano, le persone che commettono reati e quelli che magari cercano invece di dare il massimo con onestà e con serietà. Poi c'era un'ultima domanda che in realtà io ho talmente sintetizzato che non capisco neanche più la sintesi, quindi chiedo a chi me l'ha fatta di ripeterla. Ho scritto stessa strada, ma non so più.
Sì, la mia domanda era se le sarebbe piaciuto seguire la stessa strada di suo padre.
Ah, ecco, sì, stessa strada stava per questo. Scusami. Allora, io ho sempre ammirato moltissimo il lavoro di mio padre, però da sempre ho avuto obiettivi un po' diversi, per cui devo dire che sono arrivato al diploma ai 18 anni in una situazione disorientamento totale, nel senso che proprio non sapevo cosa fare. Allora ho seguito la strada della giurisprudenza, devo dire un po' per tradizione familiare più che per convinzione, e poi in qualche modo la vita mi ha portato prima a diventare avvocato e poi a scegliere una strada che in realtà mi piace molto, che è quella di fare l'avvocato, diciamo, in ambito economico, in ambito imprenditoriale, quindi in realtà faccio anche l'amministratore di società. Diciamo che ho un'attività che è un po' variegata sotto il profilo professionale. La stessa strada non l'ho seguita, ma perché non era la mia idea originaria, pur ammirando moltissimo questo lavoro e ammirando moltissimo mio papà sin da ragazzo per come lo interpretava.
Allora, io avrei in fila, come vi chiamo? Allora, Donzelli Lidia della Pacetti, Piccolo Lucrezia della Pacetti, poi Galardelli Giorgio e Tair Elisa. Prego.
Allora, io volevo chiederle se ha mai desiderato che suo padre cambiasse lavoro, pur comunque stimando questo lavoro e tutto quello che stava facendo. Grazie.
Quando parla di Palermo, la definiva bellissima. Dopo la morte di suo padre, è riuscito a trovare comunque il bello di questa città?
Come si sentiva sapendo che il padre sarebbe potuto essere ucciso da piccolo, cioè da bambino?
E come ha reagito suo figlio quando gli ha raccontato la storia del nonno?
Ci Ci siete? Allora, io aggiungerei, se per voi non è un problema, anche Grazzini Emanuele della Primo Levi e 13 Giada.
Secondo lei, come mai tra tutte le mafie che esistono in Italia, quella siciliana è quella che ha seminato più vittime?
Come mai ha dato il nome 300 giorni di sole al suo libro?
A parte ne manca pochissimi, quindi ormai li completerei tutti. Allora, avrei Leisman, Edward, l'Istituto Comprensivo Nord e Spina Ginevra. Prego.
Secondo lei, nei prossimi anni, il problema della mafia potrà sparire?
Secondo lei è importante parlare della mafia giovani? Se sì, perché?
E avrei poi Ogana Tommaso delle Marco Polo e Polimenesa era assente. E, prego.
Che ricordi hai di tuo padre e della sua lotta?
Bene, sono tutti. Abbiamo completato le domande.
Ragazzi, io non amo parlare velocissimo, ma lo devo fare perché cercare di. Io non so che tempi abbiamo, però immagino che siamo già
costretti.
E allora, cerchiamo di andare veloce e di sfiorare un po' tutte le domande, che sono tutte domande molto belle, interessanti e che meriterebbero, insomma, approfondimenti. Allora, desiderato cambiare lavoro per mio padre? Assolutamente no, anche perché, ragazzi, un uomo è un uomo nella sua interezza. Mio papà era magistrato, era padre, era marito. Diciamo che non era possibile distinguere questi ruoli e nel suo modo di essere era impensabile che lui cambiasse lavoro o cambiasse modo con cui affrontava il lavoro. Guardate che in quegli anni non tutti i magistrati, anzi probabilmente mio padre fu il primo magistrato a in qualche modo, ecco, essere indipendente dai poteri forti, qui dico il discorso di allargherebbe molto. Quindi, per rispondere alla tua domanda, no, non l'ho desiderato, ma perché era, come dire, impensabile, no? Mio papà era questo, quindi io non ho mai pensato che lui potesse cambiare lavoro e non ho mai pensato che potesse affrontare il lavoro in modo diverso. E tra l'altro ho anche sempre stimato, no, il modo, ho sempre ammirato, apprezzato anche da bambino come lui faceva il suo lavoro. Quindi no, non l'ho mai desiderato. Anche qui Palermo, Palermo ci sarebbe tanto da dire. Io, ragazzi, ho vissuto la mia adolescenza, la mia prima giovinezza a Palermo ed è stato per me un periodo felice che ricordo con molta... con molto piacere, al netto ovviamente della vicenda drammatica che poi che è stata la morte di mio papà. Poi io a un certo punto ho iniziato la mia professione, il mio lavoro fuori, al nord, in Piemonte, e dopo ho deciso, è stata una mia scelta, ragazzi, è stata una mia scelta quella di tornare a Palermo a vivere e a lavorare a Palermo. Ed è stata una scelta, dico sempre, non razionale, perché io il mio lavoro lo avrei potuto fare molto meglio, per esempio a Milano, di quanto io non la possa fare a Palermo, oppure a Roma. Però io ho scelto di vivere a Palermo perché è la mia città, è la città che amo, è una città che ha tantissimi difetti, è una città difficile, ma ha anche tantissimi pregi. E io anche qui faccio un esempio banale: un papà, una mamma, non è che siccome il figlio si ammala lo abbandona, perché dice aspetta ti sei ammalato io ti abbandono, no, lo ama, quindi anzi, se un figlio si ammala cosa fa? Lo ama ancora di più, fa di tutto per cercare di farlo guarire dalla malattia. Quindi il mio rapporto con Palermo è un po' questo, io non è che posso fare chissà che per migliorare la mia città, però... Io tra l'altro faccio il professionista, quindi non ho un ruolo di tipo istituzionale, però nel mio lavoro cerco di dare un contributo perché la mia città funzioni un po' meglio. Io non so se voi conoscete Palermo è una città che ha grandissimi grandissime risorse culturali, paesaggistiche, ha un centro storico molto bello, però è una città che ha pure un sacco di difetti, di cose che non funzionano, sulle quali tra l'altro io spesso mi diverto un po' a ironizzare. Però la scelta è questa, è una città che io, per me era bellissima quando era ragazzo, è tuttora una città dove io vivo molto bene, è una città che mi piace molto, ma questo, ripeto, è un fatto di cuore, non è un fatto di testa, ed è una città che, dico, nonostante i suoi difetti, certamente ha delle enormi potenzialità e che certamente negli anni ha fatto un percorso importante, perché se io paragono la Palermo di oggi a quella, ecco, di 40 anni fa, dico, Palermo è enormemente migliorata, e che certamente ha ancora molto da fare, perché se voi venite a Palermo dite quanto è bella, quanto è sporca, quanto è disordinata, ed è la verità, no? Io vedo i turisti, fortunatamente adesso a Palermo vivo una stagione felice, e allora li vedo sistematicamente rischiare la vita quando attraversano sulle strisce, e gli spiego che le strisce pedonali le abbiamo anche noi, ma hanno esclusivamente una funzione decorativa, non hanno un'altra funzione. Quindi gli dico, state attenti, perché se volete che le macchine si fermino non dovete attraversare sulle strisce. Naturalmente sto scherzando, però è per dirvi che è una città che, come tutte le città del sud, hanno tutta una serie di contraddizioni, di difetti, ma non per questo non sono belle città, non sono città sulla quale, insomma, bisogna anche investire, che bisogna amare per chi ci vive. Allora, come mi sentivo? Io a questa domanda in realtà ho un po' già risposto. Come mi sentivo sapendo che i rischi che la mia famiglia, mio padre in primis, correvamo? Beh, l'ho detto prima, mio padre, e qui è un profilo individuale, ha avuto la capacità di farci sentire sempre molto sereni e molto tranquilli, pur sapendo che si correva un rischio, ma, come vi dicevo, a un certo punto vi era la certezza che sarebbe arrivato quel momento. Quindi io ho sempre vissuto con molta serenità e molta naturalezza. Poi anche qui ho fatto un secondo eccesso di sintesi, perché ho scritto come ha reagito la domanda, però non so più rispetto a che cosa, perché non l'ho scritto. Quindi se mi ripetete la domanda, c'era un come ha reagito.
Come ha reagito suo figlio quando gli ha raccontato la storia del nonno?
Sì, scusa. E questa è una domanda, allora, mio figlio è imperscrutabile, come lo ero io alla sua età, per cui io non lo so. Lui sicuramente ha interiorizzato questa vicenda perché ne sente parlare da quando era piccolissimo, porta il nome di suo nonno e, come dire, ne sente parlare un po' a 360 gradi, perché comunque è un nome conosciuto quello, quindi ne sente parlare. Non si manifesta, come probabilmente io non mi sarei manifestato alla sua età, quindi non lo so. Certamente fa parte della sua crescita, della sua vita. Come si pone rispetto a questo non lo so, se avrò il tempo credo lo scoprirò, insomma, almeno tra una decina d'anni o più. Comunque la domanda è molto interessante, peccato che io la risposta non ce l'ho. Perché la mafia ha fatto più vittime? Anche questo è un tema, ragazzi, che abbiamo sfiorato. C'è stato un momento storico, e parliamo dalla metà degli anni 70 fino alle stragi del 92 e del 93, c'è stato un momento storico in cui la mafia ha assunto una forza economica e una forza militare tali da poter affrontare in maniera violenta lo Stato, con le stragi e con le vicende di cui sapete. E questo è dipeso da almeno un paio di fattori. Uno era la straordinaria forza economica. Io ve l'ho detto prima, sarebbe un tema lungo. A metà degli anni 70 i clan palermitani e corleonesi avevano in mano il commercio mondiale della droga, non quello locale come succede ora, quello mondiale. Questo significa che per ogni dose di droga che veniva venduta in tutto il mondo occidentale, intendo dire Europa e America del Nord, Stati Uniti, passava tutta da Palermo, perché veniva acquistata in Sud America, la materia prima in Sud America o in Oriente, veniva trasportata a Palermo dove veniva raffinata, la droga raffinata ripartiva per il Nord America e per tutta l'Europa. Quindi per ogni dose di stupefacenti negli anni 70, primi anni 80, che veniva venduta in tutto il mondo occidentale, i soldi arrivavano a Palermo. I soldi arrivavano a Palermo. Questo ha dato alla mafia in quegli anni una forza economica e militare impensabili, impensabili. Tanto è vero che c'era un pentito che diceva, allora sapete non c'erano le carte di credito, c'erano i soldi contanti. Un pentito diceva che i proventi del traffico della droga venivano trasportati nei camion, nei sacchi grandi neri che ora non si vedono più dell'immondizia, nei cassoni dei camion. Quindi voi pensate quale enorme quantità di denaro. Questo diede alla mafia una forza economica ma anche militare straordinaria. Ecco perché probabilmente in quegli anni la mafia ha fatto tante vittime, perché si sentiva, come dire, autorizzata o aveva la forza di sfidare lo Stato ammazzando poliziotti, carabinieri, politici, cittadini, imprenditori, giornalisti. Dico io, più ne dico e più ne dimentico. Ecco perché. Questa è una spiegazione. Poi ci sono anche delle altre cose che forse non sapremo mai, nel senso che la mafia non è che è stata solo la mafia, c'erano altri poteri, c'erano altre cose. Quindi che un po' se ne parla, un po' è difficile individuarle. Il tema diventa complicato e noi di tempo ne abbiamo poco. E poi il titolo 300 giorni, questo è facile. Allora, partiamo proprio dalle giornate. Oggi c'è una bellissima giornata, io istintivamente vi direi sembra di essere a Palermo, no? Perché effettivamente diciamo che Palermo ha una quantità di giornate di sole e di cielo azzurro notevole. Statisticamente queste giornate sono 287, mi pare, ogni anno. Siccome come titolo 287 non funzionava, l'ho arrotondata a 300. Questo è il motivo materiale del titolo. In realtà il titolo 300 giorni di sole si riferisce a questo cielo bellissimo di Palermo, che però è stato anche il palcoscenico indifferente, ragazzi, cioè la città purtroppo è stata indifferente fino a un certo momento anche rispetto a tutte le tragedie che sono successe. Ecco perché il titolo è un titolo volutamente ambiguo, ambivalente, cioè significa la bellezza del cielo di Palermo, ma significa anche l'indifferenza della città rispetto a una serie di tragedie. Potrà sparire la mafia? Allora, qua io vi rispondo non con una frase mia, prendo un attimo in prestito, Presidente, la copia, con una frase di Rocco Chinnici che io vi leggo. La frase di Rocco Chinnici è: se c'è la volontà politica, anche quello della mafia, come tanti grossi problemi che attanagliano la nostra società, potrà essere risolto. Questa, ragazzi, è una frase di Rocco Chinnici che dice: se c'è la volontà politica. È un poco sconfortante che se voi leggete sotto vedete che questa frase l'ha detta Rocco Chinnici nel 1978, quindi 45 anni fa. Quindi questa è una frase profondamente vera. Sarebbe stato più bello se in questi 45 anni tante cose sono state fatte, perché questo va detto, però ancora il percorso c'è. Quindi la mafia sarà sconfitta definitivamente quando ci sarà una volontà politica determinata. Vado velocissimo, è importante parlarne? Certo che è importante parlarne. Noi siamo qua a fare questo e credo che ognuno di voi, io non è che ho tanto da insegnare, però io credo che da queste riflessioni che poi abbiamo fatto insieme, perché sono le vostre domande, io credo che voi abbiate oggi le idee magari un po' più chiare di prima di quando entraste in quest'aula, su come cos'è la mafia e su come possiamo tutti insieme definitivamente sconfiggerla. I ricordi, ne abbiamo parlato. In realtà, ripeto, la vicenda di mio papà, e concludo perché credo che siamo veramente oltre ogni in realtà la vita di mio papà non è, ecco, il suo impegno contro la mafia, non è stato disgiunto da tutte le altre manifestazioni della sua personalità, padre, marito, amico, quindi i ricordi sono esattamente quelli che io ho scritto, cioè ricordi di un periodo di vita bello e importante, vissuto accanto a una persona che per me è stata straordinaria, di cui, ecco, questo impegno, io tra l'altro non amo neppure il termine lotta alla mafia, è stato un impegno professionale, istituzionale, che lui ha portato avanti credendo in questi valori. Quindi i ricordi sono questi, dei ricordi bellissimi di famiglia, legati purtroppo anche a questo momento tragico. Io, ragazzi, vi ringrazio di cuore per tutta la pazienza che avete avuto. Scusate se alla fine sono andato velocissimo.
No, insomma, siamo noi.
Il tempo stringeva, ho cercato di dare per quanto possibile un minimo di risposta a tutte le vostre domande, belle e interessanti.
Siamo noi
grazie di cuore.
Siamo noi che ringraziamo. E ci scusiamo anche perché saremmo stati qui a molto altro tempo, perché i ragazzi erano veramente attenti, le domande sono state anche frutto di quel lavoro che hanno fatto nei mesi scorsi su il libro che parla di suo padre. Ci ha raggiunto l'assessore Mangani, l'assessore alla cultura, dietro di noi abbiamo, anche se gli ho in questo momento rubato il posto, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, che è qui con noi, che ci riserveremo di avere il suo intervento e il saluto non qui in Salone ma in Piazza delle Carceri, dove ci saranno quasi, fra le scuole superiori del liceo Livi e le medie, quasi 3.000 ragazzi che sono qui ora, che animano il nostro centro storico. La ringraziamo davvero di cuore, perché ragazzi, mi raccomando, fate testimonianza di questa memoria, che non è solo una memoria familiare ma è una memoria collettiva. Grazie ragazzi. Allora, per i ragazzi, ora scende il sindaco, fate riferimento al gonfalone del comune e il sindaco come inizio del corteo.